Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio,
conforto,
contemplazione. Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Dalla redazione, dal tecnico del suono Roberto Colangeli e da Franca Salerno che vi parla, un cordiale saluto. Il personaggio che apre questo incontro è tratto dal Vangelo, mentre il secondo emerge dall'Antico Testamento. Ambedue possono donarci qualche insegnamento per vivere meglio.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
È una storia strana quella di Maria, la discepola di Gesù originaria di Magdala, un villaggio di pescatori sul lago di Tiberiade, centro commerciale ittico denominato in greco tarichea, cioè pesce salato. La sua figura fu infatti sottoposta a una serie di equivoci. Noi vorremmo partire proprio da quell'alba primaverile evocata da un brano del Vangelo di Giovanni che la liturgia di Pasqua propone proprio nella domenica di risurrezione dell'anno B. Ci fa rivivere l'atmosfera di quell'alba la voce di Francesca Rossiello.
Maria è davanti al sepolcro, ove poche ore prima era stato deposto il corpo esanime di Gesù. Paradossale l'equivoco in cui cade la donna, che scambia quel Gesù, ritornato a nuova vita e presente davanti a lei, col custode dell'area cemeteriale. Com'è potuto accadere questo inganno? La risposta è nella natura stessa dell'evento pasquale, che incide nella storia, ma è al tempo stesso un atto soprannaturale, misterioso, trascendente. Per riconoscere il risorto non bastano gli occhi del volto e neppure aver camminato con lui e ascoltato i suoi discorsi sulle piazze palestinesi o cenato con lui. È necessario uno sguardo profondo, un canale di conoscenza superiore. Infatti Maria riconosce Gesù quando la chiama per nome e gli occhi della sua anima si aprono ed esclama in ebraico Rabuni, che significa maestro. E così riceve la missione di essere testimone della risurrezione. Vada ai miei fratelli e di loro io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria di Magdala allora andò subito ad annunziare ai discepoli «Ho visto il Signore» e anche ciò che le aveva detto. Maria di Magdala era entrata in scena nei Vangeli per la prima volta come una delle donne che assistevano Gesù e i suoi discepoli coi loro beni. In quell'occasione si era aggiunta una precisazione piuttosto forte. Da lei erano usciti 7 demoni. Proprio su quest'ultima notizia si è consumato un altro equivoco. Di per sé l'espressione poteva indicare un gravissimo, il 7 è il numero della pienezza, male fisico o morale che aveva colpito la donna e da cui Gesù l'aveva liberata. Ma la tradizione, ripetuta 1000 volte nella storia dell'arte e perdurante fino ai nostri giorni, ha fatto di Maria una prostituta. E questo solo perché nella pagina evangelica precedente, il capitolo 7 di Luca, si narra la storia della conversione di un'anonima peccatrice, nota in quella innominata città, colei che aveva cosparso di olio profumato i piedi di Gesù, ospite in casa di un notabile fariseo, li aveva bagnati con le sue lacrime e li aveva asciugati coi suoi capelli. Ora, questo stesso gesto verrà ripetuto nei confronti di Gesù da un'altra Maria, la sorella di Marta e Lazzaro. E così si consumerà un ulteriore equivoco per Maria di Magdala, confusa da alcune tradizioni popolari con Maria di Betania, dopo essere stata confusa con la prostituta di Galilea. Ma non era ancora finita la deformazione del volto di questa donna. Alcuni testi apocrifi cristiani composti in Egitto attorno al III secolo identificano Maria di Magdala persino con Maria, la madre di Gesù. E lentamente la sua trasformazione è tale che essa diventa un simbolo, ossia un'immagine della sapienza divina che esce dalla bocca di Cristo. È per questo, e non per maliziose allusioni a cui saremmo tentati di credere a una lettura superficiale, che il Vangelo apocrifo di Filippo dice che Gesù amava Maria più di tutti i discepoli e la baciava sulla bocca. Nella Bibbia, infatti, si dice che la sapienza esce dalla bocca dell'Altissimo. Strano destino quello di Maria di Magdala, abbassata a prostituta ed elevata a sapienza divina. Per fortuna, l'unico che la chiamò per nome e la riconobbe fu proprio Gesù, il suo maestro, il Rabbunì, in quel mattino di Pasqua.
E veniamo al nostro secondo personaggio. Nel Vangelo del 1 gennaio, solennità di Maria Santissima, Madre di Dio dell'anno C, nel Vangelo di Luca si legge: quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù. Esplicitamente commemora la circoncisione del figlio di Maria, ossia quel taglio del prepuzio che in Israele era il simbolo vivente dell'alleanza col Signore e dell'inserzione nella comunità del popolo dell'elezione divina. Monsignor Ravasi fa ora entrare in scena una figura biblica che è al centro di un arcaico rituale di circoncisione. Si tratta del primogenito di Mosè e di sua moglie, la madianita Zippora. Questa storia di Gersom ce la narra Giovanni Argante.
La nascita di Gersom è così narrata nel libro dell'Esodo. Zippora partorì un figlio e Mosè lo chiamò Gersom perché diceva: «Sono un emigrato in terra straniera». Come nel caso del nome di Gesù, il Signore salva, anche in questo caso il nome è emblematico ed è spiegato liberamente dall'autore sacro come la fusione tra Ger, straniero emigrato, e Sham, qui, donde la frase di Mosè: «Sono un emigrato in terra straniera». Non bisogna dimenticare che Mosè era allora un fuggiasco, esule, nel territorio settentrionale della penisola sinaitica. Ma poco dopo l'investitura divina ad essere la guida di Israele nella liberazione dall'oppressione faraonica, ci si imbatte in quell'episodio oscuro a cui sopra si accennava e che vede la circoncisione di Gersom. Il racconto è enigmatico, anche perché è senza contesto, non nomina Mosè e mette in primo piano una misteriosa collera divina contro Mosè, forse perché egli era incirconciso. Leggiamo allora il passo. Mentre si trovava in viaggio, nel luogo dove pernottava, il Signore gli venne contro e cercò di farlo morire. Allora Zippora prese un coltello di selce, recise il prepuzio del figlio e con quello toccò i piedi di Mosè e disse: «Tu sei per me uno sposo di sangue». Allora Dio si ritirò da lui. Essa aveva detto «sposo di sangue» a causa della circoncisione. Forse il gesto rituale può essere simile a una circoncisione vicaria. Mosè, ormai adulto, non può essere circonciso all'ottavo giorno. Quella del figlio è una sorta di circoncisione sostitutiva ed è compiuta dalla moglie. Non per nulla, da quel momento, Dio non solo non è più irritato con lui, ma lo condurrà a compiere la sua missione di liberatore. Gershom, che riappare col fratellino Eliezer durante una visita del nonno Jetro, quando ormai il padre Mosè era in marcia con gli israeliti nel Sinai, farà capolino nel primo libro delle cronache, ove di lui si menzionerà il primo dei figli, Sebuel.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, Eterno Signore, benedire il tuo popolo Israele in ogni tempo e in ogni ora con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, Eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo.
Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, Eterno Signore, che doni la pace.
Ricordiamo che l'odierna trasmissione, come altre di Orizzonti Cristiani, può essere richiesta in CompaDisc all'Ufficio Promozione e Sviluppo, Radio Vaticana 00120, Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Se volete saperne di più, telefonateci dalle 9 alle 13 nei giorni feriali al numero 06 69 88 30 93. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.